Il problema del rapporto con il Partito Comunista è diventato sempre più pressante. Fino a presentarsi come avviene ora, il problema centrale della vita del nostro Paese. Di più, la condizione prima per farlo uscire dalla grave crisi che attraversa. Non è possibile intendere appieno la gravità di questa crisi, individuare le vie per uscirne in modo positivo e democratico, se non si vedono le basi su cui è stata costruita l'espansione monopolistica, il cosiddetto miracolo italiano. C'erano diverse vie per uscire dal regime dell'autarchia e dalla lunga, disastrosa stagnazione economica imposta dal fascismo. La strada che noi proponevamo era quella di un grande piano del lavoro. In sostanza, mobilitazione di tutte le risorse umane e materiali del Paese, allargamento del mercato interno, elevamento sostanziale delle retribuzioni, riforme che colpissero le posizioni di rendita, di parassitismo e le strozzature monopolistiche, sviluppo e trasformazione delle basi tecniche e industriali del Paese. Questa scelta comportava una rottura nel vecchio blocco delle classi dominanti italiane e l'unità fra tutte le forze popolari antifasciste. Quindi un rapporto di collaborazione con la classe operaia e con il Partito Comunista. Perciò fu rifiutata. Quante sciocchezze sono state dette contro di noi e quanto giusta si è rivelata invece alla prova dei fatti la nostra concezione di un partito che non sia una piccola setta, ma una grande forza organizzata, che sia ad un tempo avanguardia e parte delle masse operaie popolari. Noi respingiamo ogni forma di esclusivismo, di vacuo trionfalismo di partito. Tuttavia è impossibile negare, per chi voglia osservare con un minimo di serietà la storia di questi anni, la funzione determinante dei comunisti nel promuovere e sorreggere quel movimento reale che ha sospinto in avanti la situazione del Paese. Senza questo partito organizzato, ovunque presente, capace di iniziativa, nessuna forza democratica potrebbe sentirsi sicura nel nostro Paese, neppure quelle a noi avverse. E quante altre sciocchezze sono state dette sulla nostra democrazia interna. C'è un mistero che indigna, ma un po' affascina anche i nostri critici. Il mistero della nostra unità, della nostra disciplina, di cui si è avuta prova evidente anche nei nostri congressi. Tale unità è naturalmente il risultato di tanti fattori, il principale dei quali deriva dal grande ideale che tutti ci accomuna. Essa deriva però anche dal fatto che noi siamo un partito che tende a darsi quadri selezionati dalle lotte, dal cammino reale delle masse, dalla loro crescita politica, organizzativa, culturale. Ecco perché la nostra unità e disciplina è un fatto organico, profondo, ha un cemento intellettuale e morale e non attenua minimamente, anzi favorisce, la libertà della ricerca critica e del dibattito come mezzi anch'essi di avanzamento e di lotta. Altri partiti tendono invece a selezionare i loro quadri in base alle esigenze elettorali di questo o quel notabile, o peggio, alla logica della lotta di potere tra gruppi contrapposti. E questa lotta fra fazioni, che si chiamano libertà e democrazia. Tra l'altro è ora di smetterla di continuare a parlare di questo mostruoso apparato comunista che dominerebbe il partito. La verità è che su 1,5 milioni di iscritti noi abbiamo solo poche centinaia di compagni che hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro permanente del partito. Non vi è, credo, nessun altro grande partito che abbia un così esiguo numero di funzionari. La forza del nostro partito nasce in realtà dal sacrificio immenso, sovente eroico, compiuto da centinaia di migliaia, da milioni di uomini, ciascuno secondo la sua coscienza e secondo le sue possibilità. Il finanziamento del partito, il sostegno, la diffusione della stampa nostra, l'organizzazione delle mille attività politiche, culturali, di massa, sono svolte da compagni volontari, i quali sanno di dare così un senso nuovo alla propria vita e alla propria condizione umana. Ogni tanto qualcuno ci chiede di che cosa abbiamo fatto noi comunisti in questi 50 anni. Tante cose abbiamo fatto. Ma Togliatti rispose una volta che noi abbiamo insegnato anche al bracciante del più sperduto casolare che non ci si toglie il berretto davanti al padrone. Noi possiamo aggiungere che questo nostro partito ha fatto diventare milioni di operai e contadini, uomini capaci di reggere la cosa pubblica, capaci di governare, di amministrare, di dirigere uno Stato. Ed è in questo quadro che poniamo il problema del rinnovamento. In questi anni sono stati ricchi di esperienze nuove. Parlano i fatti. Bisogna risalire molto indietro nella storia del nostro partito per registrare un ricambio così profondo in tutto il tessuto del nostro organismo. Una nuova leva di quadri è avanzata rapidamente, si è fusa con il quadro più anziano, dirige ormai la maggior parte delle organizzazioni comuniste. Possiamo dire perciò di aver affrontato positivamente quell'aspetto fondamentale del problema del rinnovamento, che consiste nell'aprire le porte del partito ai giovani e al nuovo, e in pari tempo evitare rotture e trasmettere così alle nuove generazioni il nucleo essenziale del patrimonio storico del movimento operaio. Indigna l'infame, martellante campagna tendente a rappresentare i movimenti di questi anni come una selvaggia esplosione di anarchismo, di disordine, di cieca violenza. Quale vergognoso rovesciamento della verità! Dunque, dietro l'asprezza delle lotte c'era prima di tutto un carico immenso di sacrifici, di ingiustizie, di dolori. C'era questo semplice fatto che per 20 anni tutto il peso delle trasformazioni avvenute è stato riversato sulle spalle dei lavoratori e delle masse povere. Esse quindi sgorgano da esigenze insopprimibili di giustizia, di libertà, e in pari tempo questi movimenti hanno assunto il carattere di possente stimolo al progresso economico e sociale, allo sviluppo democratico dell'Italia. Questo è il significato delle lotte operaie di fabbrica. Altro che disordine e anarchia. Abbiamo assistito invece al fenomeno entusiasmante della partecipazione cosciente di milioni di lavoratori a una grande battaglia di emancipazione tendente ad affermare rapporti più umani di lavoro, nuovi diritti di libertà. Abbiamo visto la crescita di nuove forme di organizzazione, di potere, di democrazia operaia e in pari tempo l'estendersi dell'orizzonte della lotta operaia ai problemi esterni alla fabbrica, cioè ai problemi della condizione di vita dei lavoratori nella società. In sostanza, la lotta operaia è stata una componente essenziale del movimento sociale e politico complessivo, che ha riproposto con forza il tema delle riforme e della lotta politica per una nuova organizzazione della società e dello Stato. Di qui la bancarotta dei gruppi estremisti e delle ipotesi spontaneiste. Di qui il cammino compiuto in questi anni dal movimento sindacale. Il fatto che l'avvio dell'unità sindacale non ha determinato, come si poteva anche temere, una chiusura del sindacato nel tradizionismo. e anche nelle campagne con le vittorie dei braccianti, con le conquiste della riforma del collocamento, con lo sviluppo dell'associazionismo contadino, è andato avanti questo processo democratico nuovo. E fenomeni analoghi si sono manifestati anche in altri campi, come ad esempio in quello della scuola. In sostanza, masse e ceti diversi hanno compiuto esperienze nuove di lotta, stabilito fra loro nuovi rapporti di solidarietà, espresso nuove esigenze sociali, politiche, di autogoverno, di unità. Gli uomini che seguono le bandiere rosse e con essi tutti i cittadini, comunisti e non comunisti, che seguono una qualsiasi bandiera di libertà, che vogliono che l'Italia sia un paese progredito e civile, non ve lo permetteranno di portare indietro il nostro paese, di farlo arretrare. Per questo, fin dall'inizio abbiamo impostato la nostra battaglia all'insegna della libertà. Di una libertà e di tutte le libertà. Perché difendendone una, le si difende tutte. Perché quando un qualsiasi diritto di libertà viene negato, calpestato, si apre la strada perché altre libertà, altri diritti democratici e civili in altri campi possano essere insidiati e minacciati. Libertà e diritti sindacali, libertà del pensiero, libertà di stampa. Siamo dunque di fronte a un voto che non è per un partito o contro un altro partito, che non è neppure di una classe contro un'altra classe, ma è un voto per la libertà contro ogni sopraffazione, per il progresso contro ogni prospettiva di arretramento, per la democrazia contro ogni minaccia di autoritarismo, per l'autonomia delle coscienze contro ogni tentativo di coartarle. Se vinceranno i no, questa, lo ripetiamo ancora una volta, non sarà la vittoria di un partito e neppure di una prospettiva politica determinata. Sarà qualcosa di meno e al tempo stesso qualcosa di più. Qualcosa di meno nel senso che ogni partito, e fra questi naturalmente il nostro, continuerà a battersi per il proprio programma, per i propri obiettivi, per le prospettive che ritiene più giuste, più adeguate per far uscire il nostro paese dalla crisi che attraversa. Qualche cosa di più, nel senso che sarà stato sconfitto un tentativo di sopraffazione e di involuzione, e tutto il clima generale del paese sarà più libero, più sereno. Ci saranno meno ombre e più luci nell'orizzonte della nostra patria. Cittadini, compagni e compagni, vi esortiamo, anche nelle ultime ore che ci separano dal voto, a continuare a intensificare la vostra opera, vigilare attentamente contro le provocazioni, sempre possibili, e isolarle. Respingere e far respingere dalla coscienza popolare ogni forma di pressione illecita. Stare attenti ai brogli. Spiegare bene come si vota. Fare ancora opera di convinzione, di persuasione, per infondere decisione agli incerti e agli esitanti, per fare coraggio a chi fosse stato intimorito. Rivolgetevi a tutti, come avete fatto finora, con animo aperto, con spirito sereno. Votate e fate votare no. No ai fascisti, no ai crociati, no ai falsari, no ai bugiardi, no ai prepotenti, per la vittoria di un diritto di libertà, perché l'Italia vada avanti nella convivenza civile, nella democrazia.